Riprendiamo la linea per cambiare argomento. Ora passiamo ad un tema naturalistico, occupandoci dello stato di salute dell'ambiente alpino. E sono gli uccelli a raccontarci lo stato di salute degli ecosistemi. Saluto e ringrazio Matteo Anderle, che dovrebbe essere collegato al telefono con noi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buongiorno Matteo e ben ritrovato. Matteo Anderle è ornitologo, ricercatore dell'Istituto per l'Ambiente Alpino di Eurac Research e dell'Università degli Studi di Milano e dottorando, spero che sia ancora valida questa ultima cosa che sto per dire, presso l'Università di Innsbruck, pensavo di non aver aggiornato i miei dati, e la sua ricerca mira ad investigare gli effetti del cambiamento di uso di suolo della struttura del paesaggio sulle comunità di uccelli, e infatti Matteo Anderle lavora per il progetto Monitoraggio Biodiversità Alto Adige. Io inizio chiedendole quali sono le alterazioni più macroscopiche, più significative dovute ai cambiamenti ambientali del paesaggio alpino.
Sì, diciamo che sono essenzialmente due. Uno è l'intensivizzazione dell'utilizzo del suolo nei fondovalle e nelle medie altitudini, quindi nell'ambiente montano e di fondovalle, e l'altro invece è l'abbandono dell'agricoltura di montagna verso aree infatti più produttive come i fondovalle per l'appunto, e quindi in questo caso vediamo un ritorno all'avanzamento del bosco in quelli che invece qualche decennio fa, erano zone coltivate, zone molto importanti per gli uccelli in particolare in questo caso, ma per tutta la biodiversità.
Ecco Matteo, zone importanti per gli uccelli, quindi è intuitivo, però le faccio la domanda esplicita, perché adesso vogliamo capire perché gli uccelli possono dirci in che modo e possono dircelo qual è lo stato di salute degli ecosistemi, cioè che cos'è che rivelano?
Sì, uno degli indicatori che utilizziamo appunto all'interno del monitoraggio, del progetto di monitoraggio della biodiversità dell'Alto Adige, sono appunto gli uccelli. Perché gli uccelli? Beh, gli uccelli perché li possiamo trovare più o meno in tutti gli ambienti, in tutti gli habitat terrestri, naturali e non naturali, antropizzati, più o meno antropizzati. E quindi appunto la loro presenza noi la utilizziamo come un termometro, cioè monitorandoli negli anni con costanza e con lo stesso metodo standardizzato possiamo capire se l'habitat in cui vivono, l'habitat che loro stessi scelgono per nidificare, quindi per procreare, per portare avanti la propria popolazione, la propria specie, sta bene. Un cambiamento della presenza in abbondanza, cioè in aumento o in diminuzione, ci dice attenzione che qualcosa sta cambiando in questo habitat. Quindi ad esempio, che ne so, la bigia padovana, che era un uccello molto presente in Alto Adige e legato a questi prati estensivi che caratterizzavano un po' il paesaggio, prati aridi estensivi che caratterizzavano il paesaggio altotesino, delle vallate altotesine, la scomparsa ormai a circa una popolazione di poco più di 10 coppie, ci dice che appunto quel particolare habitat in cui nidificava sta male o sta scomparendo, e infatti i prati aridi e i prati estensivi in Alto Adige sono rarissimi, insomma.
Ecco, quindi questo è il lavoro che fa il gruppo, si svolge nell'ambito del progetto Monitoraggio Biodiversità Alto Adige per quanto riguarda questo tipo di indicatori, gli uccelli. Ci fa entrare brevemente nel campo, nel suo campo come ornitologo, come svolge questo lavoro su questo tipo di indicatori, sugli uccelli?
Sì, all'interno del progetto abbiamo 320 punti differenziati nei principali habitat presenti.
Su tutto il nostro territorio, sì.
Su tutto l'Alto Adige, esatto, in tutta la provincia, dal fondovalle fino ai 3000 metri delle vette alpine. E in particolare ogni anno abbiamo 64 punti diversi che poi per 5 anni appunto arriviamo a 320, e quindi ogni punto lo ripetiamo dopo 5 anni. Ma cosa faccio nello specifico? Io mi reco al mattino nella stagione riproduttiva, quindi nella stagione in cui gli uccelli nidificano e arrivano nel nostro territorio per procreare.
Ora, in questo periodo?
Più o meno va dal 15 aprile al 15 luglio, un periodo più o meno che tutte le specie coprono. Poi ci sono specie che iniziano prima, specie che iniziano dopo, specie che già in agosto ripartono per i quartieri invernali per andare al caldo a svernare, e specie invece che partono in ottobre un po' dopo.
Questo
Però
è un
più o meno si
periodo,
utilizza.
certo, questo è un periodo particolarmente intenso per lei, quindi.
Esatto. Mi sveglio presto, vado sul campo. Faccio dei monitoraggio per punto d'ascolto, vuol dire che io mi metto nel punto centrale del sito che abbiamo scelto e ascolto e osservo per 10 minuti. Tutto quello che vedo o che sento all'interno di 100 metri, e questi 100 metri ci servono per correlare proprio la presenza degli uccelli con le caratteristiche stesse del sito, lo annoto e dopodiché torno per 3 volte nello stesso punto a distanza di 2 settimane. E questo ci permette, diciamo, di avere più o meno una panoramica di tutte quelle che sono sia le specie che gli individui che nidificano o che comunque durante la loro riproduzione, durante la loro nidificazione, utilizzano quel sito per mangiare o per alimentare la propria prole.
E lei ha detto mi sveglio presto. Che cosa vuol dire presto? A che ora è sul campo lei la mattina?
Purtroppo, devo dire, no, comunque. A parte gli scherzi, gli uccelli hanno, soprattutto i passeriformi, hanno un picco di attività che va dall'alba fino a circa le prime ore del mattino, quindi diciamo è molto ristretto il periodo in cui cantano e che cantano con insistenza. Quindi la sveglia è attorno alle 4 di mattina e verso le 11 già rientriamo in ufficio perché è troppo caldo e perché gli uccelli comunque iniziano a diminuire la loro attività canora in particolare. Perché il riconoscimento delle specie avviene soprattutto attraverso il canto, perché è
Sì.
molto più facile sentire un uccello rispetto che a vederlo.
Certo. Quindi proprio un campionamento attraverso il canto che può dire molto rispetto alla loro distribuzione.
Esatto, sì.
E Matteo Anderle, provo a chiederle, abbiamo qualche dato che ci dice qual è stata la percentuale di decremento della presenza di uccelli proprio in funzione della variazione e della scomparsa di alcune aree che erano idonee alla loro vita, alla loro riproduzione?
Sì, allora, dati di questo tipo, in particolare quest'anno siamo al quarto anno di progetto e quindi siamo ancora, diciamo, nella prima fase che è quella di stiamo andando a completare tutti i 320 punti, quindi non abbiamo ancora una panoramica proprio sul punto stesso, però proprio attraverso i dati raccolti in questi anni e in particolare anche grazie al mio dottorato che sto facendo ad Innsbruck, abbiamo cercato di fare degli studi proprio mirati sia attraverso proprio delle mappature della composizione di utilizzo del suolo in Alto Adige e attraverso immagini satellitari e questo ci hanno detto come la diversità della popolazione di uccelli presenti in un sito sia correlata a determinate caratteristiche, come ad esempio un habitat molto diversificato, quindi con tanti patch, un puzzle, immaginiamoci un
Sì.
puzzle composto da tanti tasselli differenti, questo fa sì che la diversità di uccelli presente è molto alta, o comunque più alta rispetto a un puzzle invece dove i tasselli sono tutti uguali e quindi molto monotono, molto uniforme, come potrebbe essere un paesaggio molto intensivo, che ne so, ad
Certo.
esempio i meleti della Val Venosta o il fondovalle
Certo.
della Val Venosta.
Quindi non siamo in grado di dire quanto abbiamo perso fino ad oggi.
No. Quello che possiamo sicuramente dire è che ci sono categorie di uccelli che stanno meglio, categorie di uccelli che stanno peggio, come dicevo prima, quelli un po' legati a questa agricoltura estensiva di un tempo che ora stiamo un po' dimenticandoci, favorendo un'agricoltura più intensiva, ecco, queste stanno un po' peggio rispetto a specie che sono invece, che ne so, correlate o caratteristiche specializzate dell'ambiente forestale. In questo caso gli uccelli che vivono strettamente o comunque che hanno un'abitudine forestale stanno un po' meglio, perché comunque stiamo vivendo in un periodo in cui la foresta si sta un po' mangiando il territorio rispetto all'agricoltura, ecco.
Certo. Matteo Anderle, veniamo invece sul fronte della prevenzione, che è sempre quello che ci sta a cuore e del quale non dovremmo mai dimenticarci. né, a livello insomma di politiche da mettere in campo, ma neppure a livello individuale, diciamo così. Lei lavora nel progetto Monitoraggio Biodiversità Alto Adige. All'interno di questo progetto, se ho capito bene, si è creata la piattaforma della biodiversità, che ha anche un ruolo divulgativo, conoscitivo. Infatti lo scorso, il motivo per cui anche ciò che ci ha dato l'input per parlare di questo tema è che lo scorso 8 di giugno siete tornati a parlare di questi temi nell'ambito del Museo di Scienze Naturali, che è sempre promotore attento di iniziative di questo tipo. E c'è un aspetto preventivo, soprattutto educativo, sul quale mi preme soffermarmi. Voi anche in passato, negli anni scorsi, avete promosso iniziative di cittadinanza, scienza che riguarda la cittadinanza, o meglio far conoscere alle persone quelli che possono essere quei piccoli comportamenti che non richiedono neanche chissà quali impegni, che però possono essere virtuosi e che, se moltiplicati su ampia scala, poi dispiegano i loro effetti. Quindi vorrei che parlasse anche di questo.
Sì, diciamo che la conoscenza aiuta sempre in questo caso, e il compito, uno dei compiti più importanti del ricercatore, e non sempre facile, è proprio quello di divulgare il proprio lavoro, perché appunto la conoscenza della scienza, scusate il gioco di parole, aiuta a creare una cittadinanza consapevole e come dire, sensibile anche a certe tematiche. In particolare appunto nel 2020 abbiamo, insieme al Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige e insieme all'Ufficio Natura della Provincia Autonoma di Bolzano, abbiamo creato questa piattaforma della biodiversità dell'Alto Adige, all'interno della quale essenzialmente ogni mese proponiamo un colloquium, che è un racconto divulgativo di un ricercatore, uno per mese più o meno, da settembre fino a circa giugno, poi dipende ogni anno, su una tematica particolare di una ricerca svolta all'interno del nostro territorio, della provincia di Bolzano. E questo è importante perché far conoscere non solo al mondo scientifico, ma anche a chi vive tutti i giorni il territorio delle nostre ricerche, è secondo me fondamentale. Un'altra cosa a cui partecipiamo con la piattaforma Biodiversità dell'Alto Adige sono appunto, come dicevi, i progetti di Citizen Science. Siamo molto attivi in questo campo, ad esempio tutti gli anni partecipiamo all'evento organizzato da iNaturalist in tutto il mondo, che è il City Nature Challenge, dove tutti, certo, i cittadini attraverso un'app sul telefonino monitorano la biodiversità all'interno delle città, e poi ci sono vari stand e varie attività all'interno delle città più grandi di tipo Merano e Bolzano, Brunico l'anno scorso anche, certo, oppure anche Urban Nature, che è un evento organizzato invece dal WWF Italia, a cui partecipiamo e cerchiamo di, ad esempio in ottobre l'anno scorso abbiamo portato i cittadini interessati sulla Torre del Duomo di Bolzano per osservare dall'alto sia gli uccelli che la biodiversità urbana, cercando di scorgere quelli che sono gli hotspot di biodiversità che esistono anche nelle città, insomma, ecco.
Ecco, queste sono iniziative importanti che possono risvegliare l'interesse delle persone verso la natura e quindi anche la propensione a proteggerla. Altre, diciamo, suggerimenti che possiamo far rientrare in questo ambito della citizen science, che attengono più le nostre sfere individuali, i nostri singoli comportamenti, possiamo darli?
Sì, la conoscenza, l'informazione, il cercare di fin da piccoli educare i ragazzi sia nelle scuole che in famiglia verso la natura, sensibilizzare, essere attivi sul territorio, informarsi. Credo che i canali al giorno d'oggi disponibili siano molti, basta pensare ai social network o comunque alla televisione, insomma la disponibilità di canali ci sono anche per scoprire la natura. Noi ci siamo anche in Alto Adige, appunto, presenti, e cerchiamo di farlo anche attraverso il BMS, quindi il progetto Biodiversità Alto Adige. Cerchiamo di fare con le scuole sia primarie che secondarie, anche con le università, cerchiamo di fare delle piccole campagne di divulgazione e di far conoscere proprio dai più piccoli quelli che sono le quotidianità di un ricercatore.
E la necessità del suo lavoro, certo.
Esatto, crediamo sia importante iniziare fin da piccoli a, a dare della natura a questi ragazzi.
Certo, Matteo Anderle, per salutarla le chiedo i suoi appostamenti mattutini con sveglia alle 4, quindi andranno avanti almeno fino a metà luglio?
Metà luglio, sì, dopo ci rilassiamo un po'.
Bene.
Con le ferie.
Allora, ha ancora un bel mese abbondante davanti,
certo.
Le auguro buon lavoro, buoni appostamenti e grazie per aver partecipato
grazie,
alla nostra
buona
puntata
giornata.
Di oggi. Grazie, buongiorno.
Grazie, arrivederci.
Sono le 13:58 e 11 secondi e sulle magnifiche note della tromba di Chuck Mangione, questo brano che si intitola Hill Where the Load Hides, noi siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata di oggi, è partita la sigla Sotto le mie parole, vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui, grazie a Sven Miracolo che ha curato la parte tecnica di questa puntata, che come tutte le altre sono disponibili in podcast www.raibz.rai.it sezione podcast radio. Grazie ancora da Carmela Marsibilio, buon proseguimento d'ascolto di giornata, ciao.